File 22, capitolo 7, al lager di Dachau fra la vita e la morte. Paragrafo 1, il nostro arrivo al campo. Ma torniamo al giorno del nostro arrivo. Giunti al campo, la colonna degli internati, come dissi, piegò a destra e dopo una cinquantina di metri a sinistra. Poco oltre fu ordinato l'alt e lo zaino a terra. 15 fecero entrare nella baracca a lato costituita da uno stanzone che ci conteneva tutti. Nella sosta, prima di entrare, molti curiosi tra gli internati addetti ai servizi con i militi delle SS facevano ala alla nostra colonna, commentando il nostro ingresso nel campo e taluno anche celiando su noi e sulla nostra sorte. Ho ancora negli occhi l'atteggiamento di un tizio che, osservando la mia pelliccia di agnello bianca sotto l'impermeabile aperto, rideva sgangheratamente nel chiedermi se fossi academist. Entrati nella baracca, non so descrivere il tramestio che ne seguì, il vociare, l'interrogarsi a vicenda come in una torre di Babele. Al cenno di alcuni militi tutti tacquero. Dopo l'appello, dal quale risultarono mancanti, fra quelli del nostro convoglio in numero di 7, probabilmente coloro che si erano lanciati dal treno dopo Pontebba, seguì un colloquio ad alta voce tra un maresciallo delle SE e un internato di Fiume, certo Giovanni Simperi, che conosceva diverse lingue. Egli tradusse poi in italiano e sloveno quanto gli era stato detto in tedesco, e cioè «passeremo tutti in alcune sale di fronte, dove dovremo deporre gli indumenti, ci sarà consentito di trattenere i viveri e le scarpe, null'altro. Poi saremo introdotti nelle sale da bagno, dove, dopo la doccia, saremo vestiti con gli indumenti del campo. Guai a chi celerà denaro, preziosi, medicinali o altro». Saranno presi a suo carico provvedimenti che potranno arrivare fino alla morte. Alla morte potrà essere altresì mandato chiunque trasgredisca agli altri ordini delle SS. Parole queste ultime che mi agghiacciarono. Non so dire quanto durò la sosta in quell'anticamera del nostro martirio. Nell'attesa distribuì una quarantina di biglietti da 1000 lire che mia figlia mi aveva fatto avere alla partenza fra 5-6 compagni. Dubitavo che quel contante, per allora abbastanza notevole, avrebbe potuto additarmi agli aguzzini come un corruttore. I miei compagni accettarono di buon grado di aiutarmi in quel frangente, senza che ci fosse dato sapere cosa sarebbe successo di quel denaro che ciascuno di noi dovette depositare, insieme agli altri oggetti e valori in suo possesso. Il mio colono Zanatta si offrì di nascondere nelle suole delle scarpe i 3 marenghi che mia figlia mi aveva mandato in carcere e di cui gli avevo parlato. Frattanto giunse una colonna di nuovi internati, forse un centinaio, vere larve umane, pelle e ossa, sembravano vecchi dalle occhiaie infossate, dalle guance incavate, eppure molti di essi avevano appena 20 anni. Corse voce che si trattava di partigiani polacchi vissuti lungamente in un bosco, senza viveri o quasi. Poi erano stati rinserrati nei carri bestiame per diversi giorni finché giunsero a Dachau. Parecchi non riuscivano a reggersi in piedi. Furono fatti entrare negli spogliatoi e indi nel bagno che recò la morte a molti non appena passavano all'aperto. Noi assistevamo al triste spettacolo del loro decesso. Crollavano a terra come colpiti da sincope. Soccorsi dai compagni venivano caricati sulle spalle come vitelli morti dagli Stubendienst e portati via. Dove? Non si sapeva, ma con ogni probabilità allineati in terra per il passaggio al crematorio o sepolti nella fossa comune, già scavata per lunghi tratti alla periferia del campo. Gli altri che rimasero in vita furono spinti via e incolonnati brutalmente verso le baracche del campo. Dal canto nostro fummo finalmente fatti uscire dalla baracca di smistamento e ci dovemmo accostare a lunghi tavoli all'aperto, dietro i quali, con vestiti a strisce bianche e blu verticali, stavano gli scrivani, prigionieri comandati a raccogliere le nostre generalità e ad assegnarci un numero per ognuno. Il mio fu il 142.157. La spoliazione. Esaurito questo censimento, fummo incamminati con i nostri bagagli verso i magazzini. Appena entrati, dovemmo consegnare i soprabiti e le coperte. Mi privai a malincuore dell'impermeabile, della pelliccia e del plaid. Più oltre ci dovemmo accostare a banconi dietro i quali alcuni internati ricevevano i nostri oggetti. portafogli, valori, orologi, anelli, temperini, rasoi, medicinali, tutto insomma, all'infuori dei viveri, dei vestiti che portavamo addosso e delle scarpe. Gli alimenti ci venivano diligentemente controllati e lasciati sciolti, senza neppure un pezzo di giornale per raccoglierli. Il vestiario di più persone veniva dagli inservienti posto in enormi sacchi di carta, senza alcuna discriminazione o numerazione, ciò che mi rese convinto che non lo avremmo più ricevuto indietro. Paragrafo 3. La breve storia di una catenina. Con le sole scarpe lasciatemi ai piedi, raccolsi sull'avambraccio sinistro, accostato al petto, i viveri e mi avviai alla sala da bagno. Mi passò davanti Agnoli. Egli aveva avuto la fortuna di collocare i suoi alimenti su di un pezzo di cartone. Estrassi allora la catenina dell'orologio dalla bocca dove avevo cercato di occultarla e la gettai fra le sue cose. Nulla gli accadde al successivo controllo, ma quando giunsi nella sala da bagno notai che gli era stata sorpresa la catenina da un addetto al servizio. Mi affrettai allora a dichiarare che la catenina era mia. I presenti, dei quali non conoscevo che Agnoli, ne furono impressionati, memori di quanto c'era stato minacciato al nostro arrivo, e quando mi videro partire con quell'individuo che teneva la catenella in mano, pensarono con me che la mia punizione sarebbe stata esemplare. Invece compresi tosto che la situazione diveniva per me favorevole quando vidi che mi si accompagnava al banco dei depositi e che il mio custode, che non riuscivo a comprendere se fosse un addetto all'SS o un inserviente accuratamente vestito, chiedeva in tedesco al personale assegnato a quel servizio di inserire la catenina fra gli altri oggetti depositati al mio nome e numero. Come un passero sfuggito alla schioppettata, alleggerito da quell'enorme peso, ricomparvi nella sala da bagno e tosto raccontai ai compagni quasi increduli la felice definizione di quella insorgenza. Paragrafo 4. Il bagno dell'arrivo. Ripresi in braccio i miei viveri che avevo lasciato su una panca e mi inoltrai nella sala. Questa, con i fumi dell'acqua calda spiovente da un intrico di tubi forati ancorati al soffitto e con le centinaia di corpi che si immergevano negli spruzzi, sembrava una bolgia infernale. All'altro margine frontale della sala, dove non cadeva l'acqua delle docce, erano accatastati in un certo ordine mucchi di vestiario cencioso. Camicie, mutande, giacche e calzoni, indumenti guardati a vista dagli inservienti che seppi essere prigionieri russi. Davanti a loro deponemmo i viveri e le scarpe in altrettanti mucchietti, alternandoci nel guardarli e nel passare alle docce. Prima però dovemmo soffermarci davanti ad alcuni Stubendienst che con macchinette e rasoi ci depilavano in qualche parte del corpo, dopodiché passavano uno scopino intriso di un disinfettante dall'odore acre, forse creolina, sulle parti appena depilate. L'operazione ci procurava bruciori dolentissimi, attenuati dall'acqua delle docce. Quando tornai al posto che avevo lasciato, taluno degli addetti pretendeva con insistenza che cedessi parte dei miei alimenti, lusingandomi con la promessa di un vestito dalla taglia più adatta alla mia corporatura. Il baratto era iniquo. Resistetti, scontando la mia ripulsa, non solo con i lazzi di quegli omuncoli, ma altresì con i vestiti più cenciosi e più piccoli che essi mi potevano dare. Ebbi pertanto un paio di mutande rattoppate, una camicia sforacchiata e zeppa di puntini rossi, cioè di macchie prodotte dalle pulci, e dai pidocchi di cui erano infestate prima di passare all'autoclave per la disinfezione senza alcuna ripulitura. Gli indumenti non venivano infatti lavati, ma solo introdotti nell'autoclave per la soppressione dei parassiti. Mi furono così dati, oltre alla camicia e alle mutande, un paio di calzoni sfilacciati che mi arrivavano appena ai polpacci e una giacca rattoppata. La giacca portava dipinta sul dorso una croce di Sant'Andrea, ma più frequentemente la croce era inserita in un gran toppone sovrapposto. Sul bavero dovemmo più tardi cucire un triangolo rosso su fondo a righe bianche e blu con la lettera I, internati politici, e il numero attribuito a ciascuno di noi. Così fui conciato anch'io, devo dire, peggio di altri. Usciti all'aperto fummo incolonnati per sei e attraverso il piazzale delle adunate infilammo il grande viale alberato. Paragrafo 5. Il blocco 19. La nostra colonna formata da un centinaio di individui, di cui una trentina friulani, si fermò davanti al blocco 19, così si chiamavano le baracche, che era la baracca della quarantena. Aperti i cancelli formati da rete metallica, incorniciata da murali di legno e rivestita da pezzi di tela per impedire la vista, entrammo nell'oblungo corridoio proseguendo fino alla stube 3. Ogni baracca constava di 4 stube e ogni stube di 2 camerate. Ne uscì il capostube, certo Josef Wawreska, cecoslovacco, alto, tarchiato, zoppo. Egli ci arringò subito, pressappoco con queste parole, pronunciate in tedesco, che l'interprete Simpson tradusse. Siete prigionieri e dovete rispettare gli ordini che riceverete, pena gravi punizioni. Nessuna disubbedienza sarà tollerata. Questo è un luogo di sofferenza e non di piacere. Se sopporterete la dura disciplina dell'internamento potrete cavarvela, altrimenti sapete che cosa vi aspetta. Parole dure, ma non disumane, che però nel crepuscolo incalzante non ci furono di sollievo. Non si entrò subito. Vicino a me stavano i 3 sacerdoti, i nostri compagni di sventura, vestiti come noi. Non so per quale arcana comprensione si avvicinò loro una persona dal fare sommesso e per quanto possibile nel campo decentemente vestito, avvertendo che era un sacerdote anche lui e che stava per lasciare quella stube per passare altrove, in un blocco nel quale stavano riuniti i sacerdoti. Disse che eravamo stati abbastanza fortunati ad essere stati assegnati alla stube 3, perché quel capo era migliore degli altri. Bisognava però stare attenti, perché anche lì le legnate fioccavano per un non nulla. Egli ci avrebbe raccomandati per un trattamento tollerabile. Più tardi fummo fatti entrare. L'andito dava da una parte nelle latrine e nei lavabi, dall'altra in una stanza e oltre questa in una seconda. Nella prima stanza risiedeva il capostube, era occupata da 3 gruppi di castelli a 3 ordini di posti, uno sull'altro. Il primo gruppo di 6 letti era per il capo e per i suoi adepti, gli altri 2 per gli internati comuni. Nella seconda stanza le cataste dei castelli erano pure 3, ma di egual numero di posti, di cui una a 1 metro da una duplice finestra. Dal lato di fronte a questa, le 2 finestre accostate erano libere, perché i castelli erano allineati sugli altri 2 lati. Al centro della prima stanza si trovava un tavolo per il taglio del pane e per la distribuzione della minestra, quando avveniva all'interno, il che accadeva assai di rado. Se ogni persona avesse occupato un letto, vi sarebbe stato posto per 100 persone o poco più. Invece, nei momenti di punta, le persone erano anche più di 300 per stube, il che significa che dovevamo stare 3 persone per posto, a meno di non sistemarsi al suolo, anche negli spazi di passaggio tra le cataste. Da tener presente che i capi stube e i loro aiutanti si tenevano sempre un letto per ciascuno. Ho detto letti, ma i posti non meritano un nome così distensivo. Si trattava di giacigli di legno simili a graticci per i bachi sovrapposti in triplice ordine. In luogo delle reti metalliche o dei cannicci, quei giacigli portavano traversine in legno larghe 10 cm alternate da 10 cm di aria. Il pagliericcio era diventato un lurido saccone semivuoto contenente un lieve strato di paglia frantumata mista a polvere. Non ho mai visto rinnovare la paglia. Questa, sotto i corpi dei prigionieri, era diventata un tritume che aspergeva di polvere quei disgraziati che stavano di sotto. Dei 3 ordini di posti ho sempre cercato di sistemarmi nel più alto perché ivi, per quanto salisse di più il calore di tanti corpi, avevo la possibilità, stante la mia altezza di 1,80 m, di stare seduto, mentre questa posizione mi era inibita nei giacigli inferiori. Ciò senza dire che dentro quelle caselle, quella specie di forni, mi pareva che mi mancasse l'aria e che il breve spazio mi togliesse il respiro eccitandomi i nervi. Per uscire poi bisognava spingersi a strattoni come vermi. Paragrafo 6. Alla stube 3. Ma torniamo al nostro arrivo alla stube 3. Fui avviato alla seconda stanza dove dovetti prendere posto in un letto di mezzo. Stavo adagiandomi alla meglio con le poche cose rimastemi quando fui chiamato dai sacerdoti. Aiutati dal prete che avevamo conosciuto poco prima, essi si erano collocati nel ripiano più alto della prima stanza. Accorsi, prendendo le mie cose, perdetti una scatola di saccarina su cui facevo assegnamento, ma sulla porta di passaggio fui fermato dal capo. «Dove andate? Chi siete?» «Avvocato Zoratti», risposi. Con fare sorridente ma fermo, egli replicò in tedesco: «Qui non ci sono avvocati, né professori, né dottori, qui siamo tutti uguali. Mi cedette però il passo, così che potei raggiungere i sacerdoti, i quali mi facevano gran segni per indicarmi il loro posto in alto di fronte. Immaginarsi il sollievo che provai nel trovarmi sistemato in così buona compagnia e in posto così diverso dal precedente. Ci stendemmo due per giaciglio, ma già il giorno dopo furono introdotte altre persone e in seguito fummo anche più stipati, così che non si poteva stare né supini né bocconi, ma solo distesi sui fianchi. Spesso ci si sdraiava in senso opposto, occupando le gambe meno spazio del tronco. Una notte l'ampio corpo di Barbina sfondò col suo peso le assicelle, così che piombammo su quelli di sotto tra le urla di costoro e le conseguenti proteste dei capi stube. Conclusione, Barbina prese posto di sotto e io mi sdraiai sulla tavola sulla quale di giorno veniva tagliato il pane. Mai stetti così comodo nel campo come quella volta. Mia pena di notte era non solo disporre di uno spazio così limitato, ma anche la tensione nervosa. Essa mi prendeva e mi costringeva a muovermi continuamente senza trovar posa in quelle piume. Spesso non riuscivo a impedirmelo per quanto sapessi di disturbare i vicini, ma la costrizione mi urtava maggiormente i nervi e mi metteva in uno stato di orgasmo. «Che al ste di fer, signor avvocat», una volta sbottò in friulano nel cuor della notte un mio compagno sacerdote. «A podè», gli risposi. L'irritazione di non riuscire a impormi l'immobilità ingigantiva il mio stato ossessivo ed io finivo 6-7 volte per notte col calarmi da quel povero trono per passare ai gabinetti dove trovavo sempre qualche fumatore impenitente o qualche insofferente come me. Il guaio era che di notte bisognava andare ai gabinetti ai piedi scalzi per non disturbare i sonni dei capi. Mi corre l'immagine dell'abbé Pierre, così bene descritto in un articolo di Giorgio Sansa nel Corriere della Sera del 6 febbraio 1954, sul celebre umanista soccorritore dei poveri. Aperte virgolette, una corda di violino, se non è ben tesa, è uno spago. Potete metterla nelle mani dell'artista più geniale, ma non darà nulla. Se è tesa, darà bellissimi suoni. Chiuse virgolette. Nel mio caso, anche la sopportazione di tante strettezze può aver giovato alla mia ostinata resistenza. I miei nervi erano allora come corde di violino tese verso un ideale che confortava la mia sofferenza e verso una volontà di vincere gli ostacoli. Diversamente sarei crollato a terra, senza più rialzarmi. Aperte virgolette. L'uomo, continua Sansa in quel passo, non può scegliere né la sua epoca né la sua ascendenza né gli avvenimenti. La sua libertà ha un campo ristretto. Di tutto ciò che è determinante, l'uomo sceglie solo una parte minuscola, che è però decisiva: dare a se stesso ciò che è buono e ha valore. Chiuse virgolette. Paragrafo 7. La nostra avvilente giornata. Bisogna tornare al principio delle nostre pene a Dachau. Fin dalla prima mattina fummo svegliati alle 4. Aufstehen, aufstehen, sveglia, alzarsi. Tutti dovevamo alternarci ai lavatoi, nudi fino alle anche, sotto gli spruzzi della fontana che zampillava dall'alto tutto intorno, sulla vasca rotonda, all'altezza di un metro poco più. Giacca e camicia, null'altro c'era stato dato oltre alle mutande e i calzoni, poste fra le gambe o collocate sull'uscio aperto, insieme con altre, e giù, sotto gli zampilli che parevano aghi penetranti nelle carni, tanto era gelida l'acqua. Ci si asciugava con un misero panno che bisognava custodirci asciutto o bagnato che fosse, e così si rientrava in camerata in attesa dell'uscita, previa distribuzione di un beveraggio caldo, un liquido nerastro. Sapeva di pessima camomilla. Gran parte di noi lo gettava, sorbitone un sorso, non appena giunti all'aperto. Ricevevamo quel liquido in una ciotola di lamiera con la vernice esterna per lo più rossa, in buona parte guastata dai colpi ricevuti. In quel medesimo recipiente che spesso riuscivamo a conservare per conto nostro, ci veniva distribuita a mezzogiorno la minestra. un intruglio di verdure secche bollite nell'acqua che per nostra fortuna era calda. Penso che a questo cibo caldo sia dovuta la salvezza di molti di noi, più che a quel poco di pane, un ottavo, un decimo e talora un dodicesimo di pagnotta azima, rafferma di 1 chilogrammo, e a quel pezzetto di margarina o fettina di sangue rappreso chiamato salame che ci veniva distribuito la sera. Fin dalla prima mattina uscimmo dunque alle 4 o 5 per l'appello. Questo veniva fatto 3 volte al giorno, prima dell'alba e avanti i 2 cosiddetti pasti, con la minestra a mezzodì e il resto alla sera. Per ricevere il poco cibo bisognava che finisse la conta delle nostre persone. Dovevamo disporci per 10 e rimanere fermi, se non immobili, allineati davanti e di fianco in modo che la numerazione riuscisse facile. Non ci venivano dati comandi alla guisa militare, ma non ci dovevamo muovere quando il capo stube o gli agenti delle SS ci passavano davanti per contarci. Non mi soffermo a dire le volte che questa operazione veniva ripetuta, 3, 4 e più, e ciò perché il numero non tornava rispetto al ruolino dei capi stube e degli agenti, le cause innumerevoli. O taluno era stato comandato quale Stubendist a espletare qualche servizio, o tal'altro era uscito di soppiatto in altra stube, o magari fra coloro che attendevano i servizi generali, trasporto di marmitte, trasporto di cadaveri, eccetera. O, peggio, non usciva dal suo giaciglio perché impossibilitato a muoversi, morente o morto. E durante tutte le conte noi dovevamo stare esposti alle intemperie, neve, pioggia o gelo. Spesso taluno si spostava, specie per andare ad accendere una sigaretta, per lo più composta con resti di altre, presso coloro che fumavano. I fiammiferi erano rigorosamente proibiti e riprendeva il suo posto più o meno preciso, creando linee a serpe anziché diritte, come pretendevano i capi. Ricordo che una volta un mio vicino, dopo essersi allontanato, non si collocò esattamente al posto di prima, per modo che io rimasi leggermente fuori linea. Il capostube Martin, allora ero passato alla 4, che era piccolo e tarchiato, mi si avvicinò al buio come una freccia e mi rifilò un pugno alla testa che, data la pioggia, avevo ricoperta con la ciotola rovesciata a guisa d'elmo. Il pugno sfiorò il mio viso e colpì il bordo della ciotola, così che questa volò via, alta quasi 1 metro. Il Martin si ritirò inferocito, con una mano ammaccata, masticando insolenze. Non so se mi avesse riconosciuto. Ma torniamo alla prima mattina. Erano parecchi gradi sotto zero e noi eravamo vestiti con quei miseri panni. Taluno, più avveduto, si era portato quella coperta grezza e irsuta consegnata nella stuba e se l'era spinta sul capo o sulle spalle senza incontrare la prevedibile punizione dei capi. Nei giorni successivi altri fecero altrettanto finché non venne la proibizione. Mi buscai la tosse fin dal primo mattino. Questa, a volte insistente e fastidiosa, a volte placata, mi tenne compagnia fin dopo la liberazione e il ritorno, così che credevo di esserne colpito in forma cronica, ciò che per fortuna non fu. Finito l'appello, nei primi giorni, si rientrava nella stube. Almeno questo accadeva alla stube 3, dove il capo era talvolta ragionevole. Per una settimana la sveglia fu data addirittura più tardi e molte mattine l'appello fu fatto all'interno, il che costituiva una vera eccezione. Ma pur essendo quel capo più umano degli altri, un mattino lo vidi terribilmente irritato contro un nostro compagno, il De Paoli di Cusignacco, morto in seguito di tifo, per non so quale sia sua creduta trascuranza ai gabinetti. Il Vaverska aveva subito preso a ben volere un nostro compagno, Tomadini di Cormons, forse perché parlava bene il tedesco, e lo fece un suo vicecapo. L'intercessione di Tomadini ci consentì qualche vantaggio, come quello per me gratissimo, di poter consumare la minestra all'interno, al mio posto, anziché in piedi all'esterno, ciò che una volta, per effetto del gelo, mi causò un arresto di digestione per il quale credevo di morire. Ricordo di essermi rivolto al medico, uno spagnolo che frequentava la nostra stube, rude e umano a modo suo, il quale mi consigliò di cacciare un dito in gola e di rigittare. Non ne fui capace e mi rifugiai al mio posto da solo, nella teoria di letti deserti, come un cane in pena, Ricordo che quel medico soleva ripetere severamente nel suo idioma e in tedesco a chi si rivolgeva a lui per qualche dolore: questa non è una stazione climatica, è un luogo di pena. Magro, di media statura, rigido, dai movimenti lenti, glabro, non l'ho mai visto sorridere, né so perché e come si trovasse là dentro. In sostanza non mancava di qualche cura per i sofferenti e concedeva qualche giorno di riposo, ciò che consentiva loro di rimanere nell'interno durante le chiamate. Un giorno lo vidi desolato perché gli avevano rubato nel ripostiglio del capostube medicinali e qualche alimento accantonato. Si rivolse ai presenti perché gli fosse reso quel che gli serviva per curare gli ammalati, ma nessuno si fece vivo. Pagina 207.